Parliamo adesso di Slurp. Slurp è uno spettacolo scritto e diciamo interpretato da Marco Travaglio, che arriverà nei prossimi giorni a Cagliari, particolarmente all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, il 17 di marzo, e il giorno dopo sarà replicato a Sassari al Teatro Comunale. Noi, per non farci mancare nulla, abbiamo dato incarico al nostro Jacopo Cocco di raggiungere Marco Travaglio e di fare con lui una bella conversazione telefonica che vi facciamo ascoltare.
Tu passi per essere un fustigatore di politici, così ti presentano. Come si usa la frusta oggi nel giornalismo?
Di solito si tiene in cantina. Infatti quei pochi che la usano vengono considerati strani, malati, gufi. In realtà un po' di frusta ci vuole sempre, io credo. Ma non solo contro i politici, perché poi chi comanda davvero sono sempre più autorità poco riconoscibili, molto nascoste, di solito prive di legittimazione popolare, quindi io non ho mai visto un governo così asservito agli interessi delle lobby, una delle quali è la Confindustria, un'altra è sicuramente certi ambienti massonici che già Ferruccio De Bortoli aveva individuato come molto vicini a questo governo. Ci sono anche, diciamo, potenze straniere che in Italia fanno il bello e il cattivo tempo e che stanno portando quel poco di sovranità nazionale che era rimasta, quindi diciamo che di frusta ce n'è gran bisogno.
C'è un'eterna diatriba, quella tra fatti e opinioni. Che cosa è importante dare e soprattutto che cosa cerca la gente? Vuole i fatti o vuole sentire le opinioni?
Nell'informazione ci sono entrambi. L'importante è tenerli distinti. Noi abbiamo ripristinato l'uso del corsivo proprio perché sia chiaro anche graficamente quello che noi stiamo raccontando e quello che invece noi stiamo commentando. Sono due cose importanti, ma devono stare separate. Quello che non va è la continua confusione fra le une e le altre, e nello stesso tempo quello che non va è spacciare fatti documentati per opinioni o calunnie o accuse. Io penso, per esempio, l'ultima cosa che mi viene in mente, l'ho vista in TV ieri sera a Linea Notte. Ci sono questi filmati in cui i responsabili dei seggi, dei gazebo, delle primarie del PD a Napoli raccattano la gente promettendo e dando materialmente soldi in cambio di voti, e poi, per non sbagliare, dicono anche per quale candidato bisogna votare e per quale candidato non bisogna votare. E ieri sera a Linea Notte, sui titoli di coda, dopo aver parlato del sole, della luna e della pioggia, ha detto: ah sì, poi ci sono delle polemiche sulle primarie del PD, si parla di pressioni, non di soldi, la parola soldi non è mai stata evocata. Non hanno fatto vedere i filmati che sono a disposizione sul web e hanno così detto: sì, però di queste pressioni naturalmente mancano le prove, quindi bisognerà poi verificare, eccetera. Cioè, ma che cos'è questa roba qua? C'è un filmato che fa vedere delle persone che danno dei soldi a delle altre persone per fargli votare chi vogliono loro e che poi casualmente ha vinto le primarie, e me la spacci per un sospetto, un'opinione, non so, una gufata?
Certo, certo.
Non c'è niente da verificare, niente da dimostrare, c'è la prova televisiva che vale persino nel calcio.
Certo, poi è anche vero che a volte internet, diciamo, in questo senso ha fatto forse anche tanti danni. Le opinioni non sono tutte uguali, nel senso che noi abbiamo opinioni autorevoli e opinioni che non lo sono neanche lontanamente, e a volte noi registriamo anche il fatto che non sia sempre facile distinguere, o comunque non a tutti riesce con uguale facilità distinguere tra quelle opinioni che sono autorevoli e quelle che invece non lo sono.
I fatti possono prescindere dalle opinioni perché stanno in piedi da soli, le opinioni non possono prescindere dai fatti. Le opinioni che valgono sono le opinioni informate. da parte di gente documentata. Come diceva giustamente Umberto Eco l'anno scorso nella Lectio Magistralis che ha tenuto durante una laurea honoris causa a Torino, il web ha tanti pregi, però ha anche il difetto di avere messo sullo stesso piano l'opinione dello scemo del villaggio all'opinione del premio Nobel.
Pareggia il web.
Livella,
sì, spesso non necessariamente verso l'alto. Questo purtroppo è uno degli effetti collaterali del web, che insomma però ha anche tanti aspetti positivi, perché insomma dà la possibilità anche di informare con maggiore
sì,
efficacia.
Deve essere sempre qualcuno che ci mette la faccia, il nome, il cognome, che poi porta elementi di documentazione alle cose che dice, altrimenti voglio dire, le scie chimiche valgono come i brogli alle primarie.
A proposito appunto di web, vorrei chiederti, visto che insomma una delle cose che ti è riuscita meglio insomma nella tua carriera è anche insomma la satira, parlare di satira, com'è cambiato invece il rapporto tra la satira e il pubblico col web? È più facile oppure anche qua ci sono delle insidie, ci sono dei pericoli?
No, io credo che la satira sul web non costituisca un pericolo, anzi il web è diventato una palestra per quei giovani autori e attori satirici che una volta potevano sperimentare in televisione e che adesso sono completamente espulsi dalla televisione, nel senso che è difficile che in televisione si possano affermare talenti come Luttazzi, come i Guzzanti, che nacquero in una televisione che sperimentava. Il fatto stesso che esistessero programmi che non avevano l'urgenza di fare grandi ascolti e che quindi potevano fare dei tentativi, buttare in scena degli esordienti per vedere l'effetto che faceva e dargli modo di esprimere il loro talento, quindi in seconda serata, pensiamo soltanto ai programmi della TV di Guglielmi, della Rai 3 di Guglielmi con Landini eccetera, lì nacquero tutti, pensiamo anche a Paolo Rossi, a Chiambretti, potevano sperimentare, per quello nascevano poi i giovani talenti che adesso sono dei mostri sacri che non trovano più spazio in televisione. La televisione ha ormai abolito la satira, la Rai e Mediaset hanno completamente abolito la satira, sopravvive
è censura questa, cioè l'abolizione
certo
della satira,
certo che è censura, è cominciata con Berlusconi e chi è venuto dopo si è trovato talmente bene che ha lasciato le cose come stavano.
Extra Live, Extra Live, Radio.
Yes, Lord. Yeah. Tried to tell niggas in 2012, nigga. Working hand to hand and no avail. Volume 1 was too heavy for you frail niggas, so I got lean like codeine and pills. It's the visionary in the vintage Chevy. It's been a while, but wow, you still care. Free Nash till they pass out obituaries in bold caps. Your bitch ass was not there. And I could do anything but move backwards. The hardest thing is to keep from being distracted. My big sister still claiming me on the taxes. Tell Uncle Sam I just need a second to add this. Gave my mama 10 racks and she packed and went to chew mash with it. Could dribble the worth and gave me half of it. Half of it I tucked in the back of the air mattress. A quarter stash was stashed in the box with the Air Maxes. The rest got lost in sacks with my wife and no BM. Whack niggas dropping links in my DM. Bad bitches up and down the nigga TL. I'm glad that you finally made it to the future, but you late and the price is through the motherfucking roof. If you want, you could wait outside the building, I ain't taking no more meetings.
Stepped in the water, water was cold. She healed my body, but not my soul.
I bring you greetings from the First Church of Boom Baptist, United Fellowship of Free Nationals. Residing pastor is die packed, and the First Lady is a bad bitch with slanted eyelids and thick asses, sunglasses. Martin Luther King fan for you, bitch.
bitch niggas sweating on my patent leather. Yeah. Pressure turn his featherweight into a Cinderella. Yeah. I ain't seen the ground in days since I grew with fellas. We do one better. Word to the liquor that killed my grandpa liver. I know you're finally proud of niggas smiling. For every 100 niggas that came and gone missing, only a handful will go the distance. I swear I seen this shit coming as if I was living up under the plumbing while niggas was riffing and mumbling about what they could do. I was kicking gumbo, whipping the voodoo.
Spumiamo la musica di Anderson Paak, questa è The Waters.
Struggle while life was moving so fast, you had to be sharp as a ginsu.
Quando mancano 10 minuti alle ore 20, al termine più o meno di questa nostra puntata di oggi, se ci ascoltate in diretta, saranno invece più o meno le 10 e mezza, anzi le 10 e 20, nelle repliche del sabato e del lunedì. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori anche delle repliche, così come quelli dei tantissimi podcast che vengono scaricati dal nostro sito, e continuiamo ad ascoltarci questa conversazione molto casual, molto casalinga. Si sente ciabattare, rumore di cassetti che si aprono, porte che si spalancano, e nel frattempo Marco Travaglio racconta al nostro buon Jacopo Cocco i suoi pensieri sul giornalismo, sulla stampa, sulla satira e altri temi interessanti che ritorneranno poi anche nello spettacolo di cui Marco Travaglio sarà protagonista a Cagliari il 17 marzo all'Auditorium del Conservatorio il giorno dopo a Sassari. Continuiamo ad ascoltare l'intervista di Jacopo Cocco con Marco Travaglio.
Che futuro c'è per la satira in Italia?
Beh, al momento il futuro è esclusivamente sul web e sulla carta stampata. Vedremo questi presunti innovatori della Rai renziana che cosa faranno sulla satira. Credo niente.
Invece a teatro la satira lì sì, si può ancora fare, ci sono anche dei bei numeri.
Certo, anche se però, sai, si è perso un po' il gusto. Io stasera vado a vedere Sabina Guzzanti a teatro, sono molto curioso di vedere l'effetto che fa su un pubblico che non è più abituato alla satira, mentre una volta era una compagna della nostra vita la satira. Ce l'avevamo quasi tutti i giorni in televisione, quindi era il palato era più abituato, adesso è... Se andasse in onda qualcosa di simile a quello che andava in onda 20 anni fa, ci sarebbe scandalo, orrore, ci si spaventerebbe, perché ciò a cui eravamo abituati non siamo più abituati. Pensa soltanto a Luttazzi che faceva la satira spinta sul sesso, pensa a certe imitazioni feroci, a certe... personaggi inventati dai fratelli Guzzanti e a certi editoriali satirici che facevano, ma oggi per molto meno ti chiudono un programma, cioè uno vede quelle cose e dice ma è possibile che andasse in onda sulla Rai? C'era tutto un contesto che oggi non c'è più. Pensa a Grillo, ma dove, in quale programma potrebbe andare Grillo oggi?
Sì,
pure andava in onda sulla Rai, eh?
Sì, anche se poi Grillo aveva avuto una questione col Partito Socialista, ricordiamo che
appunto, insomma,
anche quello.
Appunto.
È l'Italia che sta perdendo il gusto della satira in generale come paese, o glielo stanno togliendo questo gusto per la satira?
Lo stanno togliendo, certo, lo stanno togliendo e la stanno trasformando in qualcosa di negativo, mentre i governanti intelligenti hanno sempre lasciato comunque a chi contesta una qualche valvola di sfogo, perché se ne rendeva conto perfettamente che non si può tenere il consenso soltanto con i leccapiedi. Bisogna dare delle valvole di sfogo a chi vuole contestare, a chi la pensa diversamente. La satira è sempre stata una valvola di sfogo che i governanti intelligenti hanno tollerato. Da governanti magari mascalzoni ma intelligenti siamo passati a governanti altrettanto mascalzoni ma stupidi. Quindi basta, cioè, da noi hanno proibito persino l'imitazione della Boschi da parte di Virginia Raffaele. Se non si può nemmeno più imitare la Boschi, voglio dire, vuol dire che il livello di tolleranza si è piuttosto abbassato.
Vorrei chiederti in conclusione, visto che abbiamo parlato del futuro della satira, qual è il futuro del giornalismo, anche perché sappiamo che molte persone insomma vorrebbero ancora cimentarsi con questa professione, ma abbiamo anche dei dati che ci suggeriscono un momento di crisi adesso, al di là poi delle questioni politiche, delle questioni sociali, ma ci raccontano anche di una categoria, di un mondo, quello della carta stampata, in genere del giornalismo, che sta attraversando un momento di difficoltà.
Il futuro del giornalismo dipende dalla voglia che hanno gli italiani di essere informati. Io in questo spettacolo Slurp, che adesso porterò in, in Sardegna, per fortuna faremo queste due date a Sassari e a Cagliari, lo dico, bisogna anche che chi è utente del servizio di informazione e non soltanto chi è protagonista e autore si prenda carico del servizio di informazione, cioè non può esistere che l'informazione la fanno i giornalisti e i cittadini la subiscono e qualsiasi cosa gli arrivi va bene, no, è un servizio che intanto è un diritto costituzionale, poi è anche a pagamento, perché comunque i giornali si pagano, perché i giornalisti devono avere il loro stipendio. Ed è, io sono totalmente contrario all'informazione gratuita, l'informazione gratuita è di scarsa qualità, però poi dato che i giornali si pagano e il canone si paga, almeno si dovrebbe, io penso che chi paga in edicola o in televisione abbia tutto il diritto di lamentarsi nel caso in cui il servizio che gli viene dato non sia all'altezza. Se un giornalista mi dà il servizio per cui ho pagato, ci sono i social per fargli sapere che sono soddisfatto di lui. Se un giornalista non mi dà il servizio per cui ho pagato, ci sono i social che mi consentono di dirgli non ti pago più, smettila di leccare, ridammi ciò che ho diritto ad avere. Se ci fosse una rivolta degli utenti, di quelli che vogliono essere informati, beh, io credo che migliorerebbe di molto il giornalismo, soprattutto in tempi di crisi dei giornali, dei talk show e dei telegiornali, crisi di vendite, crisi di ascolti. I direttori ci stanno molto attenti al parere del pubblico, se gli arriva. Se non gli arriva, continuano a fare come stanno facendo, nella convinzione che alla gente tanto non gliene frega niente, o meglio, che la gente vuole sentirsi consolare. Quest'informazione dell'ottimismo obbligatorio, consolatoria, che ti dice che va sempre tutto bene, che siamo governati dai migliori possibili, e appunto che chi critica è un gufo, è un'informazione che magari ti manda a letto sereno e ti fa dormire tranquillo, però è cloroformio, è camomilla, è bromuro, nel senso che poi quando è troppo tardi scoprirai che tutto ciò che ti avevano raccontato non era vero. Quante volte ci è capitato di sentirci dire che Berlusconi era un ottimo presidente del Consiglio e poi ci siamo scoperti sull'orlo del baratro, e poi ci hanno detto che era arrivato Monti a salvarci e poi ci siamo scoperti sull'orlo del baratro, e poi ci hanno detto che le banche erano solide e poi le abbiamo viste fallire l'una dopo l'altra, e adesso ci hanno detto che Renzi è meglio fico del bigoncio, e sicuramente tra qualche anno scopriremo ciò che mi sembra che sia evidente già adesso, e cioè che ha tradito le stesse cose per le quali lui è diventato Renzi, è stato votato plebiscitariamente alle primarie. Le cose bisogna dirle mentre accadono, non quando è troppo tardi, quando il potente è caduto e che può essere massacrato e criticato. Bisogna dirle subito, è un po' più difficile, è un po' più scomodo dirle, ma è molto più utile dirle subito. Ecco, io mi domando se gli italiani hanno voglia di questo tipo di informazione che ti consola di meno, ti fa preoccupare di più, magari ti costringe anche a riflettere su come hai votato, magari ti costringe pure ad ammettere che hai sbagliato a votare le persone che non meritavano la fiducia. Ci sono migliaia e milioni di persone che vogliono mettersi in discussione e che vogliono un'informazione critica che metta in crisi anche la coscienza di chi legge e di chi ascolta. Io spero di sì, ma io la faccio per questi, l'informazione, non la faccio per quelli che vogliono sentirsi dire che va tutto bene.
Siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi di Extra Live, puntata che chiude la nostra programmazione settimanale. Abbiamo ascoltato la conversazione di Jacopo Cocco al telefono con un Marco Travaglio molto indaffarato a riordinare casa, sembrava, almeno dai rumori di fondo che hanno accompagnato l'intervista. Un'intervista sceneggiata, sì, con il rumorista di fondo, che però ci ha aperto, come dire, uno squarcio su quella che è la visione del mondo di Marco Travaglio, della politica, del giornalismo, della satira, del paese in cui viviamo. Intervista registrata qualche giorno fa, se no sarebbe stato interessante anche chiedere a Marco Travaglio un parere sui dati pubblicati oggi da Audipress sulla lettura dei giornali, che precipita verticalmente sempre di più. I giornali di carta vengono letti sempre di meno, e uno dei giornali che ha veramente avuto un crollo di copie importantissimo è proprio Il Fatto Quotidiano. Sarebbe stato curioso chiedere a Marco Travaglio le ragioni di questa crisi che riguarda in particolar modo il giornale del quale è direttore. Siamo arrivati in fondo alla puntata, io vi faccio gli auguri di un buon weekend, vi ricordo le repliche di tutte le nostre serate di Cagliari Social Radio con i nostri temi, gli approfondimenti tematici, che potete riascoltare in onda in FM, ma anche più comodamente in podcast, riascoltandoveli nel weekend allora che più vi piace, vi fa piacere. Anche i musicali di Radio X, una lunga serata di musica la domenica a partire dalle ore 16, e poi ritorneremo qui in diretta con voi ogni sera a partire da lunedì con un'altra infornata di puntate di Extra Live. Dalla prossima settimana, tra l'altro, Radio X e Cagliari Social Radio inaugurano un nuovo segmento di informazione, ogni giorno 6 appuntamenti con le news, appuntamenti che riguardano ovviamente lo spettacolo, la cultura, le cose che succedono in città. Radio X non segue abitualmente la cronaca nera o la politica spicciola, ma cerca invece di occuparsi della politica, di chi fa politica facendo cose. Quindi ogni giorno alle 9:30, alle 14:30 e alle 20 il nostro notiziario Agenda X, e poi anche il notiziario in lingua sarda alle 7:55, alle 12:55 e alle 20:30. Così anche chi vuole esercitare il proprio sardo può farlo con la voce di Elio Turnart e Malle, che legge le news di Radio X. A questo punto è davvero tutto, Sergio Benoni vi auguro un felice weekend e vi dà la risentirci alla prossima settimana con i programmi di Radio X e di Extra Life. Extra Life!